Un giorno un insegnante che voleva fare un rimprovero a questo allievo di fronte a tutta la classe, disse puntando il dito e con un'aria superba: "Alzati in piedi!" E questo ragazzo stava seduto. Un po' come te, Fabio, quando dico di alzarti in piedi, no? Tu stai seduto. Alzati in piedi! E questo continuava a stare seduto. Con veemenza disse per la terza volta: "Ti ho detto, alzati in piedi!" E questo ragazzo si alzò. Però disse: "Mi sono alzato, ma dentro il mio cuore sono ancora seduto." In Matteo, capitolo 6, versetto 21, Gesù dice a un certo punto in questo discorso meraviglioso che è il sermone della montagna: "Dov'è il tuo cuore, e dov'è il tuo tesoro, scusate, lì sarà anche il tuo cuore." Allora, con questo versetto nella nostra mente, senza dimenticare quello che ci ha detto Susi in apertura, no? Però in questo prima e dopo potremmo, per ragioni diverse, zoppicare qualche volta, no? Quindi dobbiamo anche stare attenti a questa situazione. Quindi forse il messaggio di questa mattina è più rivolto al dopo, ma chi per ragioni diverse forse sta un po' zoppicando. Allora, con questo versetto: "Dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore", leggiamo quattro versetti nell'Antico Testamento e nel libro dei Numeri, storia del popolo di Israele. Libro dei Numeri, Genesi, Esodo, Numeri. C'è prima Levitico? Grazie. Qui sapete, io non ho fatto la scuola biblica e qualche volta mi confondo. Allora, capitolo 11, versetto 4, 5 e 6. Qui c'è un'espressione un po' strana che troviamo solo qui, nell'Antico Testamento, in questo versetto. L'accogliazza, l'accozzaglia di gente raccogliticcia, che era tra il popolo, fu presa da concupiscenza e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare. Allora, che cosa vuol dire questa accozzaglia di gente raccogliticcia? Semplicemente il numero delle persone, la congrega di gente che stava con il popolo di Israele, ma non erano israeliti, evidentemente erano egiziani, che hanno detto: "Andiamo a farci un giro con questi israeliti, andiamo anche noi." Ecco, questa è questa accozzaglia di gente raccogliticcia. E questa gente, dopo un anno di manna nel deserto, desiderava tornare in Egitto per gustare i sapori dei cibi egiziani. E quindi venne un grande appetito di carne, perché c'era solo la manna che non era carne. E quindi, dice qui il testo, anche i figli di Israele, seguendo l'andazzo di questa gente qui, cominciarono a piagnucolare e a dire: "Ma chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio. E ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna." Capite che è un quadro disastroso che il popolo di Israele in questo momento vede. Allora, molto brevemente, il popolo di Israele dov'era? Era schiavo in Egitto, ma Dio lo liberò in un modo straordinario, mostrando la sua misericordia, ma altresì la sua onnipotenza. Tutti sappiamo del passaggio del Mar Rosso e come le cose sono successe. E in questo momento il popolo di Israele sta vivendo in libertà, cioè non è più schiavo in Egitto del faraone egizio. Ma per vivere in libertà, e qui c'è un problema, il popolo cosa deve fare? Deve stare sottomesso a Dio, deve stare sottomesso alla legge divina, il cui rispetto e la cui osservanza faranno in modo che il popolo possa vivere il presente in un modo migliore e soprattutto possa giungere alla sospirata, in quel caso, terra promessa. Ma, come spesso e volentieri accade, quando le cose non girano per il verso che vorremmo noi, la libertà viene usata male. E qui nel brano che abbiamo letto si mormora contro Dio, è una mormorazione. Si mormora. Perché? Quando si mormora si insinua un atteggiamento di sfiducia nei confronti di Dio. E in questo caso anche nei confronti della guida che Dio ha stabilito, quindi Mosè, doppia mormorazione, contro Dio e anche contro Mosè, perché in qualche modo è il primo rappresentante in qualche modo di Dio. E guardate, miei cari, che le parole che descrivono questo atteggiamento sono tragiche, se ci pensiamo bene, sono lapidarie. Gli israeliti, dice il testo, si misero a piagnucolare. Questo atteggiamento infantile, come a volte facciamo noi, o come fanno i nostri figli, ma noi facciamo anche altrettanto, magari su altre cose. Voglio il gelato! E se non c'è il gelato sono dolori. E noi cosa facciamo come adulti, figli di Dio, quando ci mettiamo a piagnucolare perché le cose forse non ci tornano? Si misero a piagnucolare, mi ha colpito questo termine. È vero, voi mi direte, ma sono gli altri che hanno cominciato, la colpa è di quella gente raccogliticcia, quella cozzaglia di gente raccogliticcia. Sì, ma gli israeliti che cosa hanno fatto? Si sono tranquillamente adeguati su questo tipo di musica. Allora qual è il problema? Quando c'è, per qualunque motivo, e qui dobbiamo stare attenti, insoddisfazione nel presente, quando si insinua la sfiducia nel futuro, c'è un problema che arriva subito. È inevitabile la nostalgia del passato. Guardate, questo versetto 5 è incredibile sotto questo aspetto. Ci ricordiamo, adesso che stanno mangiando solo la manna, ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei miloni, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio e avanti. Quello era il vero cibo, non questa manna che Dio ci manda ogni giorno. Che cosa fa il popolo? Il popolo è pronto a vendere la sua libertà in cambio di pesci, meloni, aglio, cipolle e avanti, coi carri. Ma non vi sembra che sia abbastanza attuale questo quadro? Cerchiamo di guardare le nostre vite fino in fondo e con serietà. Non ci sembra attuale questo quadro? A me sembra di sì. Stiamo attenti. L'Apostolo Paolo ci ricorda in 1 Corinzi 10:6, dice queste cose, e queste qui che abbiamo letto fanno parte di queste cose, accaddero come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Quindi anche un testo dell'Antico Testamento così lontano può diventare abbastanza vicino se lo raffiguriamo nella nostra vita. Anche noi, quindi, come gli israeliti, potremmo cadere in un tale guaio, cioè preferire godere di un'opulenza materiale a costo della privazione, dell'alienazione di altre cose, di altri valori. Quali? I rapporti umani, le cosiddette relazioni, che continuiamo a insistere su questo concetto, le relazioni sono estremamente importanti, la vita spirituale, il valore stesso della vita. Forse potremmo farci una domanda, cominciamo a sudare, chi di noi sarebbe pronto a soffrire materialmente pur di preservare la propria libertà di azione e di pensiero? Ci siamo fatti questa domanda? Al nostro motto, non è nostro, è dei francesi, ma noi ci accomuniamo perché è molto bello, liberté, égalité, fraternité, libertà, uguaglianza, fraternità, forse si è aggiunta un'altra parola a questo motto, che potremmo definire forse materialismo. Noi mormoriamo malamente, il che vuol dire maledire, la società, i genitori anche a volte, il nostro lavoro, quando non possono fornirci in primo luogo il comfort, il piacere, gli svaghi e tutto quello che desidereremmo forse avere. Una coppia che non vi dico chi è perché farebbe ridere, ma tanti anni fa cantava Nostalgia canaglia. Nostalgia canaglia veramente, questa nostalgia del passato, questa nostalgia. Ci stufiamo delle cose buone che abbiamo, questo è un rischio, anche se c'era un prima e c'è un dopo, questo è un rischio che corriamo. Stufarci delle cose buone che Dio ci dà e vorremmo così tornare ai cibi piccanti della vecchia vita, dell'Egitto, per stare nel tema del testo. E malgrado il melone che arriva fresco sulle nostre tavole, e l'abbiamo pure mangiato ieri sera, siamo estremamente poveri di contatti umani, di contatti fraterni, di ascolto, di servizio, di ubbidienza, di pazienza, di entusiasmo, e potremmo ancora fare l'elenco e ognuno lo può fare. Ma Gesù mi chiede e ci chiede questa mattina: dov'è il tuo cuore? Dov'è il tuo cuore? Occhio, occhio, il tuo cuore sarà là dove saranno le cose che ami di più. Quali sono le cose che ami di più oggi? Non ti chiedo quali sono le cose che amavi di più ieri, non mi interessano. Oggi è importante. Quali sono le cose di conseguenza che amerai di più domani? Sono già alla conclusione, ho detto che sarei stato breve. Allora adesso vi faccio vedere, aspetta Gigi quando ti do l'ora, due immagini che tra l'altro mi ricordo che fece vedere Tom Breme 2 anni fa o quello che è stato il Teen Challenge, che mi erano rimaste impresse, non ricordo più quasi tutto quello che avesse detto, ho degli appunti ma non mi ricordo, quindi non ho guardato gli appunti, mi sono solo venute in mente queste due immagini, ve le ripropongo sotto una mia lettura, e sono prese dalla mitologia greca, non è la Bibbia, è mitologia greca, però possiamo fare degli accostamenti vedendo queste immagini. Una è quella di Ulisse, quando, secondo il racconto dell'Odissea, si trova, dopo l'esperienza con Polifemo, fra Scille e Cariddi, e deve passare in mezzo a un punto dove c'è uno spettacolo incredibile, delle ragazze stupende, meravigliose, che si chiamano Sirene, bravi, avete studiato anche voi l'Odissea, che si chiamano Sirene e che cantano una canzone melodiosa e incredibile. E che cosa succedeva? Che questi qui, sentendo queste canzoni, andavano verso queste sirene e si schiantavano sugli scogli. Allora Ulisse, che è uno che ha mangiato pane e volpe, infatti era molto furbo, cosa fa? Mette la cera a tutti i componenti dell'equipaggio, ma lui vuole sentire l'emozione, si fa legare per ascoltare questa musica incantevole. Si riferisce questa situazione a una situazione identica alla prossima diapositiva. Anche Giasone col suo equipaggio passa attraverso, si sembra nella leggenda, fra le coste della Sardegna, passa dove ci sono queste sirene stupende e bellissime, e allora Giasone non si fa legare, e attraverso Orfeo, che è un musicista spettacolare che suona la lira, si mette a suonare una musica molto più dolce di quella delle sirene che stavano cantando. Allora, due situazioni identiche, affrontate però in due modi diversi, con due atteggiamenti diversi. Allora, torna su Ulisse e voglio fare una domanda. Non dovete rispondere, rispondete dentro di voi se volete, o se no non rispondete, siete liberi di fare come volete. Dov'è il cuore di Ulisse in quella diapositiva? Dov'è il cuore di Ulisse? È lì, legato, ma dove vorrebbe essere in quel momento? Il racconto di Omero ci dice, nell'Odissea, che Ulisse strepitava in tutti i modi e urlava di essere slegato per seguire queste sirene. Meno male che i suoi amici erano ben forniti di cera nelle orecchie e non hanno sentito. Interessante, dov'è il cuore di Ulisse? Torniamo su Giasone e Orfeo. Giasone, per merito di Orfeo, quasi non avverte il canto delle sirene. Perché? Perché Orfeo suona una musica più forte e più dolce del canto delle sirene. Allora la domanda è, miei cari, che tipo di musica sta caratterizzando la nostra vita? In questo momento, oggi, non ieri, oggi. È il canto delle sirene che rischia di portarci la nostalgia di sapori che forse abbiamo gustato in passato in qualche modo, che potrebbero minare la nostra fiducia in Dio. Oppure è la musica più bella, più dolce, la musica di Cristo, che essendo più dolce e più forte ci porta a crescere nel nostro rapporto con Dio. Questa mattina dobbiamo scegliere di fronte a ciò che ci pone davanti la parola di Dio. O l'atteggiamento di Ulisse, sono qui ma vorrei essere tanto là. Oppure questo, dove c'è una presa di posizione di coscienza. La musica di Cristo sorpassa la musica delle sirene. Allora, qual è la musica più dolce che oggi, che in questo momento, sta suonando nella nostra vita? Amen. Gesù dice: dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. Allora noi dobbiamo chiederci questa mattina, oggi, in questo momento, dov'è il nostro tesoro? E così risolveremo la domanda successiva, o scopriremo dov'è il nostro cuore.